i sandali. Erano tutti riuniti insieme, si erano disposti in cerchio, schierati attorno a quell'oggetto colmo di aspettative che, per almeno due giornate, aveva catturato interamente le loro attenzioni. Si sentivano come i loro genitori quando discutevano con voce sommessa, ma tono grave, compunto, di faccende importanti, all'altezza, insomma, della serietà dell'argomento in questione. Proprio per la solennità del momento, non parlarono in maniera sincrona, come erano solito fare e come spesso si confà ai ragazzi, specie se fratelli, per imporre le proprie idee. Al contrario, esposero ciascuno il proprio pensiero, in maniera ordinata, come non avevano mai fatto prima di allora. Iniziò Gianmarco, d'altronde le scarpe le aveva scovate lui. Propose il suo resoconto dei fatti quasi facesse rapporto ad un editorio militare. I sandali sotto inchiesta sono stati rinvenuti da me e Mattia alle ore 12.35 circa, dopo una noiosissima lezione di vela. Per inciso, questo è l'ultimo anno che accetto di studiare i nodi. Mattia è stato il primo a toccarli. Probabilmente sono coperti di tracce del suo DNA. Li ha raccolti, fatti dondolare appesi tra i lacci, dopo che il nostro sospetto li aveva, come al suo solito, relegati in un angolo di Vico del Pesce, sotto casa nostra. E dopo che io stesso gli avevo segnalato la loro presenza dietro alla grondaia, dove giacevano parzialmente occultate la vista. Si tratta, a questo punto, dell'undicesimo paio di sandali. 10 paia di sandali da donna e un paio di sandali da ginnastica. Per l'esaltezza, aggiunse Mattia, alla denuncia rivolta ad un pubblico inesistente, o quantomeno sicuramente non appartenente all'arma. Sì, Mattia, grazie, riprese a parlare Gian. 10 paia di sandali e un paio di calzature sportive in totale. Non esiste più coincidenza che possa giustificare questa serie di ritrovamenti. Qualcuno si sta prendendo gioco di noi. Dobbiamo capire di chi si tratti. Secondo me è qualche ubriacona del bar di fronte che si prende le scarpe, che si perde le scarpe ogni volta che torna a casa, bofonchiò Vincenzo con il solito distacco. Vincenzo era il fratello minore ed era già il più alto di tutti, sproporzionato ed ingombrante, alle volte sembrava voler nascondere la sua stazza per mezzo di un atteggiamento schivo e taciturno. Vincenzo, sono 11 paia, incalzò Federico, il più grande per età tra i presenti. Solo uno stolto penserebbe ad una reiterata dimenticanza. Riprese dunque a parlare con la stessa inflessione di Gian, ma con il pragmatismo di chi sa di essere il generale capo. Le opzioni vere sono due. O si tratta di una vicenda di droga o di prostituzione. Dobbiamo obbligatoriamente fare una denuncia. Dopo un ulteriore momento di contemplazione di quel capo di abbigliamento femminile, coperto interamente di pagliette argente, consumato dall'usura, ma dotato di un fascino inspiegabile, riprese a parlare Mattia. Tra tutti era il più sognatore, il quartogenico, tenendo conto anche di Matilde, più grande di molti anni, che non era testimone alla discussione. Secondo me non si tratta di affari clandestini, non abbiamo mai trovato nessun messaggio all'interno dei suddetti. Io penso sia l'invocazione di un'innamorata al proprio amante. Che bamboccio che sei, rimbrottò Vincenzo con una manata sulla spalla. Ma che innamorati, al massimo sono prove di conquista sessuale dei pescatori della baia, quelli. Con una pausa teatrale ammiccò Federico Vincenzo. Mica vanno a caccia di pesci. E i due scoppiarono a ridere. Io li ho visti intrattenersi con tutte le vecchiarde che passano di qua la sera. L'intento è chiaro, sia dall'una che dall'altra parte. Sarà, ribatté Federico dopo essersi ricomposto. Ma anche questa mi sembra un'ipotesi poco plausibile. Sapete quanti delinquenti ci sono in giro? Dobbiamo vigilare la zona ed essere pronti a gonfiarli di botte. Sì, facciamogli cambiare strada, aggiunse assertivo Vincenzo. Ma non abbiamo nessuna prova, rispose Mattia. E se fossero convincerti di vestiti tarocchi, domandò Gian, ignorando il fratello, o di smeraldi indiani? E Vincenzo, facciamogli trovare un gatto morto, così capiscono. Sgozzato, fecero in coro Federico e Gian. Si era perso l'ordine, ma proprio in quel momento comparve Matilde. Cosa state combinando? Inquisì. Si abbatté il silenzio, per un attimo. E poi Federico dissimulò. Abbiamo trovato questi sandali nel vicolo e vogliamo capire di chi siano. Non sono i primi rinvenuti. Io lo so a chi appartengono, rivelò in maniera distaccata Matilde. Ho visto una ragazza, avrà più o meno la metà, con capelli lunghi e scuri, lasciarli nel vicolo ed infilarsi in quella casa che prima fungeva da oratorio. Non so perché l'abbia fatto, in effetti, aggiunse nello stupore collettivo. Andiamo a chiederglielo, disse Mattia, le cui ipotesi a questo punto si configuravano come più probabile di quelle dei fratelli. Erano tutti d'accordo, tranne Matilde. Parta quindi un collegiale tentativo di convincimento, a cui la sorella maggiore non poté che cedere, in parte per sua stessa curiosità, a patto che fosse lei per prima a parlare con la ragazza del mistero. La sensazione che aveva avuto Matilde nel vedere la sconosciuta scappare le aveva ricordato la paura di un cerbiatto di fronte all'uomo. Sapeva di essere cauta se avesse voluto farsi raccontare. Quindi indossò le sue scarpe e prese ad andare, con un passo svelto, verso la porta metallica dell'oratorio. Non c'era nessuno in giro, e era l'ora più calda della giornata. Di lì a poco si sarebbe riaperto il vociare giocoso dei bambini e il chiacchiericcio frivolo degli adulti, ma quello era ancora il momento in cui l'aria statica e rovente azzerava i pensieri e causava un torpore collettivo. Se non fosse stato per qualche cicala solfeggiante, quel luogo della terra sarebbe potuto apparire disabitato. La porta era aperta, Matilde entrò, cercando di ridurre al minimo il rumore dei perni arrugginiti con una mano e con l'altra stringendo stretti i sandali. A seguire tutti i fratelli, incontenibili da curiosità e molto meno aggraziati. Si ritrovarono improvvisamente in un ambiente più buio e molto meno caldo dell'esterno. Una volta che la vista si fu adattata alla luce, proseguirono lungo il corridoio di mattoni vivi e raggiunsero la parte affrescata della casa. Di fronte alla unicità e alla bellezza del luogo, nessuno ebbe a pronunciare una parola. C'erano diverse stanze, ma una era socchiusa, con uno sfascio di raggi solari che passava attraverso lo spiraglio. Matilde si convinse subito che la ragazza doveva essere lì. Aprì piano e incrociò immediatamente il suo sguardo, o per meglio dire, si scambiarono una profonda confidenza che non trovava traccia nelle parole. Gli occhi grandi, inquisitori ed espressivi di Matilde si confrontavano ora con il blu abisso di quelli della sconosciuta, così profondo da tuffarcisi, ma anche da far sentire il perso, lontano da ogni litorale conosciuto, chiunque lo facesse. L'arrivo della schiera di fratelli interruppe l'intimità creatasi tra le due. Alla fine fu Federico il primo a parlare. «Chi sei e perché hai lasciato le scarpe di fronte a casa nostra?» La sua solita irruenza fece indietreggiare la ragazza, che era seduta sul pavimento, circondata da fogli e appunti. Non parlava, li fissava battendo le ciglia lunghe e nere. Parlò Matilde al suo posto. «Scusa se siamo entrati così in casa tua, volevamo riportarti i sandali. Eccoli», aggiunse, tendendo le calzature, e si mise a sedere per terra. Fecero seguito tutti i fratelli, per ultimo Vincenzo, che non sapeva come incastrare le ginocchia sporgenti e le gambe lunghe. «Io sono Matilde, piacere, ci chiedevamo perché avessi lasciato queste e le altre scarpe nel vicolo». La giovane si schiarì la gola e con tono sorprendentemente pacato disse «Ciao, io sono Serena». «E li ho lasciati perché mi sono dimenticata come si ride». «Cosa?» disse Vincenzo a gran voce, scocciato. E venne subito fulminata la sorella. Fu il turno di Mattia a parlare. «Puoi spiegarci meglio, Serena? Non ho capito bene». «Non mi ricordo come si ride. Pensavo che uno scherzo mi potesse aiutare. Invece siete pombiati voi qui». «Dato quanto tempo è che non ridi?» chiese, nella perplessità generale, Federico. «Saranno almeno 2 anni». Erano tutti attoniti, inclusa Matilde, ma cercò di non farne mostra e riprese. «Possiamo aiutarti in qualche modo?» «Non credo», rispose Serena con voce rassegnata, ma con un accenno di speranza in quel mare blu. «Perché hai scelto i sandali?» «Perché mi ricordavano un momento felice della mia vita, quando ero più giovane e andavo con mia sorella maggiore a ballare. Poi lei si è sposata circa 2 anni fa e sono rimasta sola. Sono orfana, prima di genitori, ora anche di lei». Una nuova tristezza increspò quel blu petorio e i suoi occhi, una malinconia quasi insopportabile che fece parlare tutti in coro. «Possiamo fare delle puzze», disse Vincenzo, «quelle fanno ridere tutti». «Ti posso raccontare di quando mi hanno arrestato per una rissa l'estate scorsa in Croazia», disse contemporaneamente Federico. «Adesso cerco una barzelletta sul telefono», fece eco Mattia. Solo Gianmarco non aveva parlato, ancora un po' contrariato all'inganno delle scarpe. «Grazie ragazzi, ma non credo aiuterebbe», rispose Serena. «E se ti portassimo a ballare?» chiese Matilde. «Non ballo più». «E se ti portassimo a nuotare?» Mattia. «Neanche quello». «Cantare, camminare sui prati, in barca a vela?» Federico. «Vedete ragazzi, sono tutte cose che facevo con mia sorella. Ci vestivamo eleganti, con i sandali di paglietto, con quelli rossi col tacco a spillo e ancora con quelli di corda e pendagli d'oro. E le scarpe da ginnastica le usavamo per correre nei prati e correvamo finché non ci mancava il fiato e poi ci buttavamo per terra a ridere. Ora il fiato mi manca per molto meno, ma di ridere non se ne parla. Peccato che neanche lo scherzo abbia funzionato». «Ha funzionato e come?» riprese Gian. «Questo qua, che dovrebbe essere il più saggio», disse puntando il dito contro Federico, «pensava che fosse la mafia russa o non so che altro. E lui pensava che fossero trofei di caccia dei pescatori», rimpallò il maggiore. Il velo di tristezza era quasi scomparso dallo sguardo di Serena. «Quello smidollato di Mattia pensava che fossero messaggi cifrati tra amanti», aggiunse Vincenzo. Era un bel pensiero quello, disse Serena con tono trasognato. Come ti chiami tu?
Mattia.
E gli altri? Risposero ad uno, Federico, Gianmarco e sottovoce ovviamente Vincenzo. Cos'altro avete pensato? Alle gemme indiane, rispose Gian, rinvigorito dalla nuova disposizione d'animo di Serena. E sono sicura che se le avesse trovate papà avrebbe dato la colpa a qualche povero clochard e la mamma agli alieni o al 5G. Scoppiarono tutti a ridere, tranne Serena naturalmente. Fu nuovamente Matilde a prendere la parola. È stato un bello scherzo in realtà, un bel rompicapo. Se non ti avessi vista avremmo passato un'altra settimana a fare ipotesi. Era evidente che Serena iniziasse ad apprezzare la compagnia. Ciò non toglie che non possiamo continuare. Cosa ne dici, Serena? Uniamo le forze e ci nascondiamo a vedere la reazione dei passanti. Mi pare una bella idea, commentò la sconosciuta, che ormai stava diventando una nuova amica. Ora dobbiamo andare a pranzo, ci aspettano, però torneremo, Serena, te lo prometto. Si scambiarono un altro sguardo di infiniti discorsi e iniziarono ad alzarsi tutti all'appello della sorella. Ma proprio mentre si alzavano, Federico, forse per il movimento rapido, forse per l'abituale incapacità di contenersi, lanciò una flatulenza che risuonò sulle pareti a volta e tutti i fratelli scompaiono a ridere. Matilde aveva un'espressione mortificata, ma poi Vincenzo disse: «L'avevo detto che i peti facevano ridere tutti». E nell'ilarità generale Matilde si girò e vide la nuova amica ridere, ridere fino alle lacrime. E in quel momento Matilde pensò che non esisteva un sinonimo di ridere e neanche un'alternativa.